dedicarci alle nuove disposizioni. Tiriamo un po' le fila di quello di cui vi ho parlato nella prima parte dell'incontro. Quindi molto velocemente alcune sottolineature di alcuni temi che secondo me devono essere oggetto di attenzione, perché poi hanno delle ricadute concrete e sono poi forse quegli elementi di quelle situazioni di criticità che ci vediamo poi a... che sto facendo in conclusione. Io ho tentato di fare due cose contemporaneamente, ma essendo uomo ho fatto disastri. Allora, torniamo a noi. Cioè, alcune considerazioni su alcuni elementi di criticità che secondo me è importante sottolineare, perché poi le soluzioni purtroppo in parte dipendono da noi, ma in parte no, quindi insomma vediamo magari ciascuno di noi fa il suo pezzettino, magari forse qualche risultato lo si riesce a portare a casa. Di tutto questo sistema, poi in particolare di quello che è il tema dell'emersione, cioè della tratta e del rapporto tra tratta e asilo, secondo me ci sono appunto delle sottolineature da fare. La prima sottolineatura è quella dell'emersione, cioè la difficoltà di far emergere le situazioni di sfruttamento, di tratta all'interno delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo, per i motivi di cui abbiamo già parlato. Questo è un nodo abbastanza importante sul quale si sta lavorando, nel senso che dire che non si sta facendo nulla è assolutamente sbagliato. C'è ancora molto da fare, ma sul quale si sta lavorando. Le stesse commissioni territoriali sono molto sensibili, quella di Milano è molto sensibile sul tema, su quella di Milano, per cui ci sono tutta una serie di accordi, di procedure per cercare di far emergere il più possibile le situazioni di vittime di tratta richiedenti asilo. La stessa procedura di referral che viene chiesta molto spesso dalla commissione territoriale è espressione concreta di questo. Ma ancora iniziano a essere a disposizione tutta una serie di strumenti anche formativi e informativi che possono essere ad uso e consumo degli operatori, possono aiutare gli operatori a cercare un po' di, non dico trovare una risposta a tutte le domande, ma quantomeno a fare in modo che di fronte a alcune situazioni possano sorgere delle domande, possano un po' emergere anche nella testa delle persone dei punti esclamativi che possano attirare l'attenzione. Su tutti, il fatto recentemente il manuale SPRAR, l'operativo dello SPRAR, è stato aggiornato proprio con un capitolo dedicato alle vittime di tratta, dove si possono trovare dei riferimenti e delle indicazioni utili. Parallelamente lo stesso NHCR ha proprio pubblicato delle linee guida che sono abbastanza corpose, perché sono quasi un centinaio di pagine, una novantina di pagine, però se uno soffre di insonnia la sera tutto il tempo per le parti da parte sono, cioè io l'ho letto velocemente e contiene proprio anche delle informazioni, è fatto molto bene, per cui poi lo metterò a disposizione in modo che sarà accessibile, però quando basta digitarlo in rete si trovano entrambi molto, molto semplicemente. Per cui appunto il tema dell'emersione e di come attivarsi per facilitare l'emersione. L'altro tema di criticità è quello che di cui ho parlato prima, cioè l'effettività della tutela. Noi possiamo far emergere le situazioni, ma poi occorre poter mettere in campo delle risposte che siano adeguate alle situazioni di emersione che abbiamo. perché se rileviamo la situazione di una vittima e poi la vittima non abbiamo possibilità di prenderla in carico perché non ci sono i posti nel progetto di accoglienza per vittime di tratta, questo è un problema che secondo me è significativo, perché è inutile far emergere una situazione se poi non la si può prendere in carico e non la si può tutelare effettivamente. Un altro tema che è su questo, però già il fatto che siamo qui quest'oggi vuol dire che una sensibilità al riguardo c'è, è quella della formazione degli operatori. Il conoscere le realtà aiuta poi a poter intervenire in maniera corretta. Fatto appunto di essere qui quest'oggi, nel nostro piccolo si sta cercando di fare formazione per dare a tutti gli strumenti idonei. Ecco, per chiudere questa prima parte mi sembrava anche importante fare queste sottolineature, per quindi poi passare a quella che è la seconda parte di quest'oggi, ovvero un'analisi sommaria, perché appunto non possiamo entrare nello specifico di tutto, ma giusto per avere degli strumenti di conoscenza in più riguardo a questo decreto legge che l'attuale governo ha voluto fortemente per riformare la disciplina della protezione internazionale, fondamentalmente, perché le misure che questo decreto legge prevede, nelle bozze che sono circolate fino ad ora, sono misure fortemente repressive proprio di quello che è la situazione, la condizione dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. Il testo del decreto è abbastanza complesso, di difficile lettura, nel senso che non è un articolato di legge che prevede le diverse situazioni per cui uno lo legge e ricostruisce quella che è la normativa, ma è un articolato che prevede modifiche di tutta una serie di provvedimenti legislativi. Dal testo unico sull'immigrazione, al decreto qualifica, al decreto procedure, alla legge sulla cittadinanza e così via. In generale possiamo dire che per l'ennesima volta c'è l'equiparazione tra immigrazione e sicurezza, nel senso che è un decreto che è un articolato complesso dove si parla non solo di immigrazione ma anche di sicurezza pubblica, perché si mette insieme contrasto alla mafia con l'immigrazione. Questa è un po' stata una caratteristica di alcuni provvedimenti di legge. Se pensiamo al pacchetto sicurezza, l'ultimo testo del pacchetto sicurezza, la legge 94, lì si metteva insieme il decoro urbano con l'immigrazione, la repressione dei reati e così via. La prima parte del decreto, i primi 15 articoli, se non ricordo male, sono dedicati appunto all'immigrazione. I restanti 25 circa si riferiscono invece ad altre questioni legate appunto all'uso dei beni confiscati alla mafia, per darvi un'idea di quelle che sono le previsioni, oppure all'organizzazione del Ministero dell'Interno, all'uso del taser da parte delle forze di polizia locale, che sono tenore. Venendo a noi, non affronteremo tutto, ma vorrei concentrarmi appunto su quelle che sono le disposizioni che più ci interessano in quanto operatori dei servizi tratto, dei servizi di accoglienza per i richiedenti di protezione internazionale. Un'ultima nota prima di entrare nello specifico è decreto legge, che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, ad oggi, il decreto è fermo alla firma della Presidenza della Repubblica. Nel momento in cui il Presidente della Repubblica firmerà il decreto andrà per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà legge, quindi sarà operativo e vincolante per tutti. Ci saranno poi 60 giorni di tempo in cui il Parlamento dovrà convertirlo in legge, cioè dovrà stabilizzare le misure che il Governo ha introdotto col decreto.
cosa può accadere? Che il Parlamento converta il decreto così com'è. Quindi quello che noi diciamo, che è scritto appunto sul decreto, diventerà legge e sarà così. Può accadere, questa è teoria, che il Parlamento dica no, non lo converte in legge, quindi dal 61esimo giorno abbiamo scherzato, tutto ritorna come prima. Questa è teoria, questa è una lezione di diritto parlamentare. Oppure, cosa molto probabile, è che il Parlamento farà delle modifiche, per cui quello che diciamo oggi, a parte il fatto che appunto non è, cioè io ve lo dico sotto di un testo che non so se è definitivo o meno, per cui magari qualcosina potrà esserci di diverso ancora, però anche nella versione, quella versione che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, non è detto che possa subire delle modifiche, per cui fra due mesi saremo qui a parlare delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto. Questa è, diciamo, che l'ipotesi più probabile, vista quella che è un po' l'esperienza, perché poi nel corso del dibattito parlamentare dei correttivi, grandi o piccoli, vengono sempre inseriti. Quindi, dal giorno della pubblicazione, questa sarà la situazione, poi dopo, fra 60 giorni, vedremo se sarà cambiato qualcosa. Veniamo allo specifico delle misure, quindi. Tutti voi sapete, perché se ne è parlato ovunque, che il decreto prevede l'abolizione dei motivi umanitari. In cosa consiste questa abolizione? Non vuol dire che tutte le situazioni che ad oggi sono disciplinate e che possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari da domani non potranno più ottenere alcun permesso di soggiorno. Il decreto abroga l'articolo 5,6 del testo unico, che prevede in maniera generale il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Però prevede tutta una serie di norme che vanno a dare copertura giuridica, tradotto un permesso di soggiorno, a quelle situazioni che il governo ritiene che devono essere meritevoli di tutela. Cioè quella che era prima, quella clausola omnicomprensiva dei motivi umanitari che, in cui ci poteva cadere dentro di tutto, da domani non sarà più così, ma potranno ottenere un permesso di soggiorno solo coloro che rientrano in quelle fattispecie previste dal governo stesso, fattispecie che sono di fatto 5, ovvero la protezione speciale, che non è nient'altro che l'evoluzione di quella che erano i motivi umanitari rilasciati dalla commissione territoriale. L'articolo 32 che abbiamo visto prima, comma 3, dice nel caso in cui un decide di non riconoscere, ma rivede che ci sono dei motivi di carattere umanitario, nella nuova versione non c'è più scritto chiederà al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma chiederà al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Quindi, di fatto, dal punto di vista dell'operatività della commissione territoriale, non cambia nulla. E ribadisco perché è importante questo, dal punto di vista dell'operatività della commissione, non dal punto di vista delle conseguenze sulle persone. Poi lo vediamo meglio, però una di queste conseguenze sulle persone l'abbiamo già vista. Motivi umanitari oggi stanno in accoglienza, domani non possono più stare in accoglienza, ricevono la risposta dalla commissione, devono lasciare la struttura di accoglienza, devono arrangiarsi. Chiaro questo punto. C'è poi un'altra categoria, e qui ci interessa anche in questo caso in maniera particolare, cioè quelle situazioni che vengono definite dal legislatore come casi speciali. All'interno di questi casi speciali previsti dal legislatore rientrano le previsioni dell'articolo 18, testo unico, 18, 18 bis, 20, cioè, cioè tutte quelle ipotesi legate alla tratta e allo sfruttamento. Quindi le persone che vedi in accoglienza nei progetti tratta, le donne in accoglienza nei progetti tratta, dall'entrata in vigore del decreto si troveranno scritte sul permesso di soggiorno caso speciale. Poi questa sarà l'unica conseguenza, lo vediamo fra un attimo, però adesso al di là del fatto che essere un caso speciale suona male, però fortunatamente per quello che sono riuscito a capire, e spero anche vivamente che sia così, questa è la cosa peggiore che capita a queste persone. C'è poi un'altra tipologia di situazioni che prima veniva disciplinata con i motivi umanitari, cioè il testo unico dice che nel caso in cui il questore non possa disporre l'espulsione della persona per ragioni umanitarie, in senso lato umanitarie, possa rilasciare un permesso di soggiorno. Questo permesso di soggiorno fino ad oggi è un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Pensiamo al signore diabetico di cui vi ho fatto cenno prima. Pensiamo al caso in cui questo signore non abbia chiesto protezione internazionale, ma magari sia qui in Italia con una grave patologia tumorale e necessiti di cure salvavita. Oggi questa persona, il questore, rilascia un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Domani il questore rilascerà un permesso di soggiorno per cure mediche. Può sembrare un po' dire, sì, qui per farsi curare, glieliamo per cure mediche. Problema qui, e poi questo lo vediamo fra un attimo, è che diritti comporta il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che diritti comporta il permesso di soggiorno per cure mediche. Purtroppo qui inizio ad anticipare che se non verranno introdotti dei correttivi, se le linee interpretative saranno quelle che purtroppo io temo, perché sono quelle nell'esperienza degli anni, cioè non è che ho timore perché sono particolarmente pavido, ma perché l'esperienza degli anni ha dimostrato questo, è che le persone si troveranno costrette a scegliere tra la regolarità sul territorio o l'assistenza sanitaria, farsi curare oppure avere il permesso di soggiorno. Ma anche qui ci torno fra un attimo. Una novità che viene introdotta dal decreto è l'introduzione di un permesso di soggiorno per calamità. Purtroppo il decreto, se su alcuni aspetti è sufficientemente dettagliato, sufficientemente preciso, su altri aspetti no. Primo fra tutti è: chi stabilisce cos'è una calamità? Che può sembrare una banalità, nel senso che di fronte a quello che è successo in Indonesia penso che nessuno di noi abbia il dubbio che sia una calamità. Il problema è dal punto di vista giuridico, nel senso che il questore può rilasciare un permesso di soggiorno per calamità a seguito di questo, o qualcuno deve dire al questore che può rilasciare un permesso di soggiorno perché questa è una calamità. Diciamo che può essere una disposizione questa che può avere un senso, deve essere però attuata in un determinato modo. L'ultima disposizione, che è una disposizione assolutamente, cioè, non, cioè personalmente, nella mia opinione, di Luca Bettinelli, non ho nulla contro il fatto che venga introdotta la fattispecie degli atti di particolare valore civile per dare un permesso di soggiorno a una persona che ha dimostrato appunto di avere un alto senso civico. Ora, il dubbio è quanti. Cioè, c'è bisogno di ricorrere alla decretazione d'urgenza per uno, due casi all'anno, se siamo fortunati.
Ma poi il permesso di soggiorno, comunque lo status, è solo un diritto o un premio? C'è anche questo premio.
Poi possiamo, ma possiamo discutere su questo fatto. Poi andiamo anche bene al di là di questa situazione. Il fatto è la necessità di prevederlo per delle ipotesi che sono eccezionali e per le quali c'erano degli strumenti che già erano applicabili. Perché nulla dice, cioè non è specificato che il questore non possa dare un permesso di soggiorno per motivi umanitari a una persona che fa, tra virgolette, una buona azione. Non è escluso. E ad oggi le tre persone che hanno beneficiato di questa misura l'hanno beneficiato in questi termini. Ora, quindi non più motivi umanitari in senso ampio, ma queste cinque fattispecie diverse. Cosa succede a chi è titolare oggi di un permesso di soggiorno per motivi umanitari? Allora, la situazione è complessa, nel senso che poi dipende da perché si è arrivati al permesso a questi motivi, come si è arrivati ad avere il permesso di soggiorno per motivi umanitari e quella che è appunto la casistica sottesa, perché è diverso il discorso articolo 18, diverso il discorso cure mediche, quindi permesso del questore, diverso il caso della commissione. La norma parla espressamente nello specifico della commissione, nel senso che dice che di fatto non cambia nulla se non la denominazione, cioè la sì. Qui poi ho commesso un errore, dovrebbe esserci scritto per protezione speciale in casi speciali, se no è un errore mio, infatti vedendo mi sono accorto. Di fatto quello che accade oggi, se oggi per rinnovare un motivo umanitario la questura deve formalmente chiedere alla commissione il parere, anche dopo la questura chiederà il parere e di fronte al parere positivo della commissione la questura rilascerà un permesso di soggiorno non più per motivi umanitari ma per protezione speciale, non in caso speciale come è scritto qua, questo è un errore mio. Quindi anche qui, in quello che è questa parte, questo aspetto, non cambia nulla. Vediamo però cosa accadrà alle altre tipologie e quelli che sono gli effetti sostanziali sulle persone, schematizzando quelli che sono i diritti e possibilità legati alle diverse ipotesi che noi abbiamo. Che noi andiamo a trattare. Partiamo dalla protezione speciale. La durata non è 14 anni, ma è un anno. Questo l'ho corretto ieri e sono scappate i refusi, naturalmente. La durata è un anno, per cui scendiamo dai 2 anni dei motivi umanitari a 1 anno. È sempre prevista la possibilità di lavorare, e qui non è cambiato nulla. Non si dice nulla però sull'assistenza sanitaria. Questo elemento potrebbe essere un grave problema per le persone. Perché questo? Perché il testo unico sull'immigrazione, articolo 34, dice chi ha l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. E in particolare ci sono 2 commi. Il primo comma che dice che sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale chi soggiorna per motivi di lavoro, chi ha un lavoro, chi è iscritto alle liste di collocamento. Il secondo comma fa un elenco di permessi di soggiorno i cui titolari hanno diritto a essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto ha cancellato i motivi umanitari ma non ha introdotto la protezione speciale. Quindi quello che potrà accadere è che persone che in quanto richiedenti asilo sono iscritte al Servizio Sanitario Nazionale, se perché privi di lavoro, se perché non iscritte alle liste di collocamento, perché non perso iscrizione alle liste di collocamento, motivi più disparati,
si ritroveranno sul territorio privi della copertura sanitaria. E questa è una conseguenza estremamente importante per le persone, per via di tutto ciò che discende dalla copertura sanitaria. Un'altra novità che ha una rilevanza sostanziale sulla vita delle persone è la non convertibilità del permesso di soggiorno di protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nel momento in cui una persona ha avuto il riconoscimento dei motivi umanitari dalla commissione, nel caso in cui si trova un lavoro e ha il passaporto, poteva benissimo chiedere la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro. Con questa riforma, con questa nuova disposizione, non sarà più possibile, per cui il soggiorno di questa persona sarà sempre dipendente dai motivi umanitari che hanno giustificato il rilascio, ignorando di fatto i positivi percorsi di integrazione che la persona può aver compiuto. Cioè, noi potremmo trovarci adesso un esempio forse estremizzato, mi auguro che sia estremizzato, che non sia la realtà di qualcuno, di una persona che è in Italia da 8 anni, che ha il suo bel lavoro, magari ha affittato la sua casa, magari anche ha provato anche a comprarla, che perché la situazione nel suo paese è cambiata o perché le indicazioni che vengono date dalle commissioni sono di non rinnovare più i motivi umanitari, e di punto in bianco si ritrova irregolare, buttando al vento quel che è un percorso positivo di vita in Italia che ha costruito negli anni. Proprio perché, cosa che oggi non accade, perché i motivi umanitari sono convertibili in lavoro. Quindi, se prima ho detto che dal punto di vista procedurale nulla cambia nel passaggio dai motivi umanitari a protezione speciale, dal punto di vista sostanziale degli effetti delle persone, molto cambia, e cambia in peggio. Altra situazione, i cosiddetti casi speciali, per cui appunto quella casistica dove rientrano appunto le vittime di tratta. Appunto, non dovrebbe cambiare nulla, nel senso che la durata dei permessi di soggiorno, 6 mesi o 1 anno, come è oggi, la possibilità di lavoro, assolutamente sì, come è oggi, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale viene mantenuta, quindi non cambia nulla, la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di lavoro viene mantenuta anche questo, per cui da questo punto di vista una buona notizia. Cure mediche, l'ipotesi appunto è quella del questore, quella che viene in mente come la più importante, ai fini della casistica che c'è. Allora, la durata viene messa in relazione a quelle che sono le esigenze di cura. Per cui se una persona, poi qui appunto la casistica diventa difficile, però è in funzione proprio dell'esigenza di cura, cioè tu non sei espellibile solo per il tempo necessario a curarti. Si mantiene la possibilità di lavorare, questo era già prima anche così, ora può sembrare un non senso, però se pensiamo ad esempio magari ai familiari di persone malate, il familiare può lavorare. La cosa che non si specifica qui, appunto, quella conseguenza che vi dicevo prima di uscire tra il permesso di soggiorno e l'assistenza sanitaria, è che non si dice nulla riguardo dell'assistenza sanitaria. Mentre prima, appunto, motivi umanitari, quindi sensi dell'articolo 34,2, la persona era iscrivibile al Servizio Sanitario Nazionale, oggi non si sa più nulla. Uno diceva, perché uno per cure mediche non è iscrivibile al Servizio Sanitario Nazionale? Perché il permesso di soggiorno per cure mediche non è un'invenzione del decreto legge, è già prevista nella normativa. ma è prevista per quelle persone che vengono in Italia a farsi curare a pagamento. Cioè, io vengo in Italia e pago quelle che sono le mie spese mediche. E io, per ottenere il visto d'ingresso per cure mediche, devo dimostrare di poter pagare le spese. Capite che questa non è la situazione di chi è qui in Italia, che magari stava anche lavorando, comunque poi magari, cioè, la casistica è anche disparata, però non è chi hai, cioè non è di chi viene qui perché ha i soldi per farsi curare, è chi è qui magari sopravvive, vive una vita più o meno dignitosa, però di certo non può pagarsi le cure mediche privatamente. È qui che allora diventa concreto il rischio di scelgo di avere il permesso di soggiorno o scelgo di farmi curare. Perché fortunatamente non è stata toccata la disposizione che prevede la possibilità di erogare cure mediche a carico del Servizio Sanitario Nazionale per gli irregolari. Irregolari hanno diritto all'assistenza sanitaria essenziale urgente. Se non hanno risorse economiche, possono autocertificare queste indigenze economiche, quindi le cure sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Situazione che, se uno è titolare del permesso di soggiorno per cure mediche, non è prevista. Ora, io sto facendo, dipingendo il quadro nella maniera più fosca possibile. Se poi sarà questo il quadro, o arriverà la circolare o la disposizione correttiva che terrà conto di queste, di questi rilievi di cui stiamo parlando in questo momento, non lo sappiamo. Vero è che dal punto di vista delle persone questo è un peggioramento della loro situazione, un peggioramento sostanziale della loro situazione. Così come non si dice nulla della possibilità di conversione. Anche oggi non è possibile convertire in lavoro un, per cui non mi stupirei di tanto del fatto che si sia mantenuta questa posizione. Vero è che quella relativa all'assistenza sanitaria è ben più grave. Ancora, che caratteristiche hanno gli altri permessi di soggiorno? Gli atti di particolare valore civile, questa è appunto cultura generale. Si parla appunto della possibilità di lavorare, della possibilità di conversione, tra tutti quello che è messo meglio, tra virgolette, perché il permesso di soggiorno è biennale, quantomeno. Non si dice nulla dell'assistenza sanitaria, non so, però appunto per quello che vale, questo lo dico più per cultura generale, per completezza nel quadro delle cinque ipotesi, peraltro. Il permesso di soggiorno per calamità, appunto, oltre al rilievo che resta da stabilire che cosa si intende per calamità e chi debba stabilire che cosa si intende per calamità per dare via al rilascio dei permessi di soggiorno, è un permesso di soggiorno semestrale che consente il lavoro e che fortunatamente consente la conversione. Per cui diciamo che quelle preoccupazioni, è un permesso che di per sé ha natura umanitaria, tu non puoi tornare perché è successa una calamità, per cui anche la breve durata può avere un senso. Fortunatamente si tiene conto di quello che è il percorso di vita della persona in Italia, facendo in modo che sia convertibile, che quindi non si, perché poi non sappiamo le calamità quanto durano. Pensiamo ad esempio alla siccità, ci vuole il tempo, la ricostruzione post terremoto. Pensiamo al terremoto di Haiti, dove l'intero paese è stato messo in ginocchio, si va ben al di là dei 6 mesi per ritornare in condizioni tali da consentire il rientro. Poi anche qui le casistiche sono le più disparate. Il fatto che sia prevista la conversione, i motivi di lavoro, è comunque un elemento di positività. Abbiamo già appunto parlato della tratta, ribadiamo il concetto. La modifica riguarda, dovrebbe riguardare quella che è solamente la dicitura del permesso di soggiorno. Quelli che sono i diritti riconosciuti alle persone, le possibilità riconosciute alle persone, non dovrebbero subire modifiche rispetto a quella che è la situazione attuale. Un'altra disposizione che è particolarmente impattante su quella che è la vita delle persone e sugli effetti negativi delle persone, effetti negativi sulle persone, e penso che chi ha provato a attivare una borsa lavoro, un tirocinio, preoccuparsi di far avere un lavoro una persona sa benissimo di cosa parlo, è il fatto che viene cancellata la possibilità di iscrizione anagrafica per i richiedenti protezione internazionale. Tra l'altro, andando a cancellare una disposizione che è appena stata introdotta nell'ordinamento, cioè il fatto che il richiedente asilo accolto in una struttura di accoglienza avesse diritto all'iscrizione anagrafica nel centro di accoglienza. Questa disposizione aveva risolto tutta una serie di problemi legati alle carte IBAN per caricare i soldi, per far accreditare gli stipendi, tutto quanto. Il decreto cancella questa disposizione, per cui fin tanto che la persona non ottiene un altro tipo di permesso di soggiorno, quindi non si conclude l'iter della domanda di protezione, non ha più diritto all'iscrizione anagrafica. Ora, al di là di questi, degli esempi che ho fatto relativo al lavoro, legato alla quotidianità, che per sé sono sufficientemente importanti per leggere con sfavore questa disposizione, c'è poi un elemento legato all'assistenza sanitaria. Allora, qui è un po' un esercizio da azzeccagarbugli, penso che è un po'. Perché da una parte si parla di mantenimento delle misure assistenziali, però non si parla nello specifico di assistenza sanitaria, di modalità concrete di erogazione dell'assistenza sanitaria. Chi ha un minimo di esperienza sa della fantasia di soluzioni che si trova, di risposte che si possono ottenere rivolgendosi a uno sportello della ATS, l'ex ASL. Quindi questa disposizione, cioè la soluzione più semplice dove ti do la tessera sanitaria e la risolviamo così, speriamo che venga mantenuta, speriamo che ci sia il medico di riferimento. Se sarà così, io purtroppo non ne ho la certezza assoluta. Stiamo a vedere quello che accadrà. Spero di sbagliarmi, di essere io eccessivamente pessimista, che oramai la situazione sarà rodata e quindi non cambierà nulla, però non lo sappiamo. La formulazione, per così come è fatta, lascia spazio a interpretazioni diverse, quindi anche a difformità di trattamenti da ufficio a ufficio, da sportello a sportello, con i pregiudizi che proprio abbiamo di fronte alle persone. Già c'è l'altra questione del disoccupato, inoccupato, esenzione ticket e mica esenzione ticket, che è un altro tema che si trascina da anni senza avere una risposta. Speriamo che anche questa formulazione non vada a peggiorare la situazione, che è già una situazione abbastanza grave. Torniamo invece adesso allo SPRAR. Abbiamo già detto che non viene abrogato, rimane ancora, cambia però. Destinatari dello SPRAR, come abbiamo visto prima, saranno i soli titolari di protezione internazionale, quindi status di rifugiato e protezione sussidiaria, a cui si aggiungono i minori stranieri non accompagnati. Per questo questo motivo si rinomina sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati il sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Credo che non verrà utilizzato nessun acronimo per identificare il sistema, che è impronunciabile. Battute a parte, quello che sicuramente accadrà sarà un ridimensionamento del sistema. Oggi, abbiamo visto prima velocemente, sono circa 35.000-36.000 posti. Se non vi ricordate, però, se andate nella slide, quella relativa alle risposte della protezione, vediamo come nei primi 8 mesi dell'anno i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria sono circa 7.000. Una stima così su due piedi, però che ha un minimo di credibilità, è che si arriverà a 12.000, 10.000, 12.000. Capite come un sistema da 36.000 posti sia sovradimensionato rispetto a un bacino potenzialmente legato a questo. Poi vero è che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, nel senso che questa è la situazione, la fotografia ad oggi. Cosa accadrà domani non lo sappiamo, per cui se domani le commissioni inizieranno a conoscere tutti lo status di rifugiato, può essere che questi 36.000 posti siano necessari e magari non siano neanche sufficienti. Con estrema franchezza non credo che accadrà questo. Più o meno il dato numerico, anche sulla base dell'onda lunga delle domande presentate fino ad oggi, sarà il medesimo. Poi bisognerà vedere che effetti, perché c'è anche la diminuzione dei flussi che abbiamo visto prima. Diminuzione dei flussi vuol dire diminuzione delle domande, che vuol dire diminuzione della necessità di posti di accoglienza. Però anche qui è una previsione, come concretamente verrà declinata ad oggi non lo possiamo sapere. Ma cosa accade a chi è nello SPRAR? Nel senso che domani entra in vigore il decreto, cosa chi è dentro, cosa facciamo? Di fatto per chi è dentro non dovrebbe cambiare nulla, nel senso che i titolari di motivi, permesso di soggiorno per motivi umanitari inseriti nei progetti SPRAR continueranno a rimanere inseriti nei progetti SPRAR fino a che non cessa il periodo di accoglienza previsto, per cui fino ai sei mesi successivi la risposta della commissione. Chi è richiedente asilo, la stessa cosa. Quindi stanno, da questo punto di vista, per loro non cambia nulla, per cui l'entrata a regime della situazione, della nuova organizzazione, avverrà nel tempo e gradualmente. Poi vabbè, c'è un aneddoto, è legato alla formulazione delle norme, nel senso che in teoria, visto che la situazione, l'idea è di diventare la stessa situazione per le due casistiche, avremmo dovuto avere la stessa formulazione. Per i richiedenti si parla, mentre per i titolari di umanità si parla di scadere il periodo di accoglienza oppure non oltre la scadenza del progetto, cioè progetto che scade prima dei famosi sei mesi, allora la persona sta in accoglienza 4 mesi, 5 mesi, quello che è. Per i richiedenti asilo si parla fino alla scadenza del progetto in corso. Quindi è una svista, sicuramente questa è una disposizione verrà corretta. Se lo leggiamo così, io entro oggi, il progetto scade fa 3 anni, io posso stare 3 anni nello SPRAR. Ripeto, è una svista, la correggeranno, però mi ha fatto sorridere il fatto che ci sia questa cosa. Allora, queste sono le disposizioni che secondo me sono quelle più importanti, tenendo conto di quella che è la vostra attività, di quello che è il vostro ruolo. Ci sono molte altre disposizioni del decreto di cui non vi parlo, ad esempio le modifiche sul trattenimento, la possibilità della revoca, la protezione internazionale, la possibilità di sospensione dell'esame, della domanda, la riforma della cittadinanza. Non abbiamo né tempo né modo per affrontarli quest'oggi.